8. In piedi, con le braccia levate, rosso come un pomodoro, Don Blasco pareva volesse mangiarsi vivi i suoi contraddittori. «E questo si chiama vincere, ah? Con l'aiuto dei più grossi, ah? Perché hanno chiamato aiuto, allora? Perché non si sono battuti da soli, se gli bastava l'animo? E questa la chiamate vittoria? In due contro uno?» «No, signore», protestò padre Rocca, «erano 20.000 di meno». 160.000 austriaci contro 140.000 alleati, soggiunse padre di Lenna. E i piemontesi si sono battuti da soli, affermò padre Grazzeri. Come? Dove? Quando? Urlò Don Blasco. Che cosa m'andate battendo? Leggete i giornali se non sapete, fecero gli altri a coro. Allora egli impallidì come per un'ingiuria mortale. Leggere i giornali? Leggere i vostri giornali? Balbettava, pareva cercasse le parole. Ma dei vostri giornali io mi netto il fondamento. Ah no? Non volete capire? Me ne netto il fondamento, così! E fece il gesto. Il fratello portinaio mise il capo dietro il muro della scala. Dalla terrazza affacciossi padre Pedantoni per guardare giù nel portico dove s'accendeva la lite. Questo non si chiama rispondere. A voi dunque chi dà le notizie? Avete un servizio di informazioni particolare se non leggete i giornali? Così, continuava a gestire Don Blasco fuori della grazia di Dio. A me parlate della vostra carta sporca? A me che vi farei legare tutti quanti, voi e chi li introduce qui dentro? Andate a denunziarci, ne sarete capace. Farei il mio dovere, fareste la spia. A me! Padre Massei, che se la godeva seduto sopra un sedile, esclamò a un tratto, vedendo il gesto con cui Don Blasco sfibbiava la sua cintola di cuoio. «Sst, viene l'abate!» Ma Don Blasco tonò. «Me ne infondo dell'abate, del priore e del capitolo! Avanti! Chi si sente da più? A me spia, manetta di carognuoli?» Vedendo che diceva sul serio, padre di Lenna gli si fece incontro, rabbuiato in viso. Allora Pedantoni fu costretto a mettersi in mezzo per dividerli. «Andiamo, smettetela, è questo il modo?» Da un pezzo le discussioni finivano così, con le grida, gli insulti e le minacce. Don Blasco era diventato un energumeno dopo che i liberali rizzavano la cresta per via degli avvenimenti di Lombardia, della cacciata del Granduca da Firenze, dell'agitazione che propagavasi per tutta l'Italia. «Questa volta è per davvero, son sonate le 24!» dicevano. Ed egli prima si scagliava contro Napoleone III, contro quel figlio di non so chi, al quale non bastava la propria tigna e veniva a grattare quella degli altri. Poi tonava che Francesco II li avrebbe costretti ad arar dritto. «Perché è un ragazzo? Perché non c'è più suo padre? Vi farà legare dal primo all'ultimo, la vedremo!» Ma il suo più grande furore scoppiava quando i liberali, dopo aver profetato imminenti novità in Sicilia, dopo aver parlato di moti rivoluzionari già belli e pronti, gli adducevano in prova il ritorno di suo fratello, del duca di Oragua, da Palermo. «Quello lì in galera, legato mani e piedi, quell'imbecille, pazzo, brigante e traditore!» Poi, ridendo di se stesso, lo vituperava altrimenti. «Lui pericoloso? Quel pezzo di coniglio? Lui congiurare? È tornato per la squacquerella che ha addosso! Palermo è buona per bagordarvi!» Ma in tempo di trambusti è meglio il proprio paese, tapparsi in casa propria, ficcarsi dentro un forno. Se tutti i sanculotti sono come lui, Francesco regnerà altri 100 anni. Egli ripeteva quei discorsi fuori del convento, dinanzi agli estranei, dalla sigaraia specialmente, dove andava tutti i giorni uscendo dal refettorio. Donna Lucia, allora canonica, serrava la bottega e si metteva alla finestra per vederlo uscire dal portone del convento e infilare quello del palazzotto. Allora gli andava incontro fino a mezza scala con le figlie e il marito. Le ragazze, che adesso avevano da 10 a 12 anni, erano tale quale Don Blasco, grasse e grosse come mezze botti. E gli baciavano la mano e gli davano del vostra eccellenza al pari di Garino, che si abbracciava per servirlo, per avanzargli la poltrona più comoda ed offrirgli i biscotti e il rosolio regalati dal monaco a spese di San Nicola. Quella era la visita pubblica che Don Blasco faceva all'amica, perché poi ce n'era una seconda, quando quando Garino portava a spasso le ragazze e i due restavano soli. Certe volte ce n'era una terza nella tabaccheria. Oltre che il tabaccaio, Garino faceva il caffettiere e teneva due tavolini con sei chicchere per ciascuno, ad uso degli avventori, i quali erano la più parte spie e sbirri e sorci di polizia, giacché egli esercitava una terza professione, quella dell'orecchiante. Così, in mezzo a quel pubblico di fedeli, Don Blasco si nettava la bocca contro i sanculotti in generale e il fratello in particolare, e apprendeva notizie di prima mano intorno ai movimenti dei traditori. Veramente Garino protestava un gran rispetto per il duca d'Oragua, zio del principe di Francalanza, appartenente ad una delle prime famiglie del regno, e a sentire i vituperi di Don Blasco scrollava un poco il capo. Ma, voltando pagina, sua paternità aveva poi tutti i torti? Il duca faceva male a frequentar troppo Don Lorenzo Giulente, il quale era un liberale arrabbiato, naturalmente, non essendo signore, e per mezzo del console inglese, la polizia sapeva ogni cosa, faceva venire giornali, proclami e altra roba proibita. A Don Lorenzo, anzi, avean fatto una visita domiciliare, ma dal duca non andavano per il rispetto dovuto alla famiglia Uzeda. Questo appunto Don Blasco non poteva soffrire, che egli godesse dell'immunità, che si parlasse di lui come d'un capo rivoluzionario senza che corresse rischi di sorta. Voleva che lo trattassero come gli altri, che lo legassero più stretto degli altri. «Sono tutti cani arrabbiati! Ci vuole il bastone! Ci vuole la museruola!» Garino scrollava il capo. L'intendente Fitalia non avrebbe potuto permettere che si molestasse il duca d'Oragua, finché, ben inteso, egli non si arrischiava troppo. Ma questo era certo e sicuro, che un gran signore come lui aveva tutto da perdere e niente da guadagnare mettendosi coi malpensanti e gli arruffapopolo. Il signor intendente gliel'aveva detto a faccia. Allora, udendo che suo fratello andava dal rappresentante del governo, Don Blasco sfogava un altro modo. «Volpone! Camaleonte! Giubba rivolta! Come possono fidarsene? È del partito di chi vince? Li gioca tutti! Tradirebbe suo padre che lo creò!» E andando via dalla sigaraia, ripeteva quei discorsi in pubblico, nella farmacia di Timpa, che era il quartier generale dei fedeli, mentre in quella di Cardarella si davan convegno rivoluzionari. Se qualcuno, scandalizzato dalla violenza del monaco, gli faceva osservare che non stava bene parlare in tal modo agli estranei del proprio fratello, «Fratello?» protestava egli. «Io non ho fratelli, non ho parenti, non ho nessuno, com'ho da cantarvelo!» Si dava al diavolo perché niente andava a modo suo al palazzo. L'anno innanzi, al momento della scadenza del termine stabilito dalla principessa per il pagamento alle figlie, Chiara e Lucrezia non erano andate d'accordo. Il marchese, biasimando l'amore della ragazza per Giulente, s'era riavvicinato al principe, il quale gli aveva fatto la corte, trattandolo con le molle d'oro, per propiziarselo. Ferdinando, intento a mettere insieme un museo di storia naturale alle ghiande, non si era neppure informato di quel che avveniva. Così non solamente i legatari non avevano chiesto i conti, ma il principe, adducendo la mancanza di quattrini, aveva ottenuto dal marchese di poter ritardare il pagamento fino all'altr'anno. La scadenza era arrivata e Giacomo non pagava ancora, scusandosi con le inquietudini pubbliche, col ristagno degli affari, con la scarsità del raccolto e l'impossibilità di venderlo. E Don Blasco non si dava pace, udendo che i nipoti, dimenticate le loro ragioni, accettavano perfino i continui ritardi, i pretesti furbeschi del principe. Quelle bestie di Federico e di sua moglie, specialmente, non davano più retta a nessuno, al settimo cielo per la speranza d'un figliuolo, come se dalla pancia di Chiara dovesse venir fuori il Messia. E quel babbeo di Ferdinando riduceva il giardino a un pestilente carnaio, preso a un tratto dalla smania di imbalsamare animali, senza accorgersi che il più animale di tutti era lui stesso. Quell'altra sciagurata di Lucrezia, poi, viveva nelle nuvole più stravagante di prima e impallidiva quando nominavasi Giulente, lo sbarbatello petulante che anche lui discorreva di costituzione e di libertà. Finalmente c'era la questione impegnata tra Raimondo, che non voleva muoversi, e sua moglie che voleva andar via. In odio all'intrusa, Don Blasco si schierava a favore del nipote aborrito. «Partire? Per andare dove? A Firenze c'è il terremoto. Questi non sono tempi da lasciare il proprio paese». Raimondo adduceva la stessa ragione e gli altri la ripetevano. Matilde sentiva urdirsi intorno un'altra congiura sempre più stretta. Doveva adesso contentarsi di andare e venire da Milazzo ogni mese per vedere le bambine, non potendo più reggere ai mali tratti che usavano loro quei parenti. Suo padre non l'aveva più con Raimondo, girava per la Sicilia col pretesto degli affari, ma per lavorare invece contro il governo. E Don Blasco e Donna Ferdinanda si divertivano a predire che un giorno o l'altro l'avrebbero buttato in galera, poiché quella predizione faceva piangere l'intrusa. Il duca invece parlava molto bene del barone, si intratteneva a lungo con lui quando passava da Catania, adesso esaltava il genio di Cavour, i trionfi della sua politica. Se gli rimproveravano le antiche critiche alla spedizione di Crimea, negava d'averne mai fatte e giudicava che la via per la quale s'era posto Francesco II fosse sbagliata. L'alleanza bisognava farla col Piemonte, non con l'Austria, e concedere la Costituzione. Non inquietare i patriotti, perché Napoleone aveva parlato chiaro. L'Italia doveva essere libera, dall'Alpi all'Adriatico. A Don Blasco veniva di vomitare udendo queste cose e s'arrovellava, non potendo prendersela direttamente col fratello maggiore. Ma il giorno che arrivò la notizia della pace di Villafranca, per poco non gli prese un accidente dall'esultanza. Lungo i corridoi di San Nicola, dinanzi ai monaci dell'altro partito che tenevano, mogi mogi, la coda fra le gambe, vociava, trionfante. «Ah, il gran Cavour! Ah, il gran Piemonte! Dove sono adesso? Perché non continuano la guerra da soli? Dove è andato l'Adriatico? Dove è andato il Mar Tirreno? E quella bestia che sputava sentenza, empiendosi la bocca di Napoleone! Napoleone aveva confidato proprio a lui quel che voleva fare». Credevano d'esserselo posto in tasca, Napoleone. O non l'avevate con lui perché non si grattava la sua tigna? Come? Quando? So molto io, la baldoria è finita. Ma che re, Francesco II, ma che re, degno figlio di suo padre. Se avessero fatto lui re, non avrebbe messo più boria, non avrebbe guardato la gente da tant'alto e si sgolava anche al palazzo, vedendo che il fratello scrollava il capo. Udendogli sentenziare che l'ultima parola non era detta. Che ultima e che prima! Il gran Cavurre ha fatto fagotto! I principi legittimi tornano tutti quanti! L'avete schiacciata male, non volete capirlo? Ogni giorno si informava se il duca aveva ordinato i preparativi della partenza. Quel fratello gli pesava come un sasso sullo stomaco. Non vedeva l'ora che se ne tornasse a Palermo. Quasi in città non potesse regnar pace se colui non se ne andava. Al convento insultava quelli che usavano ancora contraddirgli. Le discussioni minacciavano di finir male. Lo stesso abate aveva dovuto pregare i padri di Lenna e Rocca di lasciarlo dire per evitare un guaio. Il priore invece non s'occupava di tutte queste cose. Nessuno sapeva in qual modo egli la pensasse. Se gli parlavano di politica, stava a udire, scrollava il capo, rispondeva: «Non sono affari che mi riguardano. Date a Cesare quel che è di Cesare». Al noviziato la lotta fra i due partiti s'era attizzata. Il principino, a cui Don Blasco dava l'imbeccata, prendeva anche lui l'aria di un trionfatore. Dileggiava Giovannino Radalì, capo dei rivoluzionari, dandogli del «barone senza baronia» e del «figlio del pazzo». Il duca Radalì, infatti, era morto in un accesso di delirio furioso. La duchessa vedova aveva quindi stabilito che Giovannino, come secondogenito, pronunziasse i voti. E questo era un altro argomento col quale Consalvo schiacciava il cugino. «Io andrò via e tu resterai sempre qui». Giovannino, che nonostante le diverse idee politiche gli voleva bene, sopportava un poco i suoi dileggi. Ma a volte infuriava in malo modo. Il sangue gli montava alla testa, gli occhi gli s'accendevano. Scagliatosi sul cugino se lo metteva sotto, malmenandolo, finché Fra Carmelo accorreva con le mani in testa. «Per l'amor di Dio, che modo è questo? Non potete star cheti? Pensate a divertirvi». Composte le liti, i ragazzi si divertivano infatti. I due cugini morivano dalla voglia di fumare. Giovannino aveva ottenuto da Fraccola, in gran segreto, poca semente di tabacco e l'aveva piantata in un angolo del giardino. Cresceva rigogliosa e presto ne avrebbe fatto sigari. Frattanto giocavano da mattina a sera, con pochi momenti di studio svogliato, con qualche ora di funzioni religiose. Per la festa di Sant'Agata, in agosto, andarono a spasso tutti i giorni. Assistettero alla processione del carro, all'oratorio cantato in piazza degli studi e con più piacere alle corse dei barberi, che Raimondo chiamava barbarie. Le facevano lungo la via del corso tra due siepi vive di curiosi, sui quali spesso i cavalli si gettavano sparando calci ed ammaccando costole. I cavalli vincitori ripercorrevano poi la via al passo guidati dai palafrenieri che lanciavano tratto tratto un grido ai balconi. Affacciatevi, principi e baroni, che sta passando il re degli animali. E la folla. Olè! Consalvo stava attento al cerimoniale spagnolesco di quelle feste. Il senato della città, nella berlina di gala grande quanto una casa, preceduta da mazzieri e gonfalonieri e catapani che suonavano i tamburi, andava a prendere l'intendente, il quale doveva farsi trovare sul portone. Al senatore più giovane toccava mettere il piede sulla predella in atto di scendere, ma allora il rappresentante del governo doveva avanzarsi con le braccia distese per impedirgli di toccar terra. Erano le prerogative della città. Il Senato aveva avuto lunghe contese con le altre autorità circa il posto da occupare nella cattedrale durante le grandi funzioni. Per evitare liti ulteriori si era tracciata per terra una riga di marmo che nessuno poteva varcare. Finita la festa di Sant'Agata, a San Nicola novizi e fratelli prepararono quella del Santo Chiodo, per cui ogni anno c'era grande aspettativa. Il re Martino, che la portava sempre al collo, aveva regalato quella reliquia ai monaci nel 1393. Era uno dei chiodi con un pezzetto del legno della croce sulla quale avevano suppliziato Gesù. Il 14 settembre la sfera d'oro tutta gemmata, dove serbavasi la sacra spoglia, fu esposta all'adorazione dei fedeli, mentre l'abate, circondato da tutti i padri con la cocolla, celebrava, accompagnato dal grand'organo, il pontificiale. Ma la vera festa fu quella della sera, quando la vasta piazza di San Nicola parve trasformata in un salone, dalle tante faci accese per ogni dove, dalle tante seggiole disposte per le signore che arrivavano in carrozza dalla Trinità e dai Crociferi e venivano ad assistere alla processione. Questa usciva, a suon di banda e di campane, tra due file di soldati, dalla porta maestra della chiesa che pareva tutta una fiamma. L'abate reggeva la spera, seguito da un lungo corteo che rientrava dopo compito il giro della piazza. Allora cominciavano i giochi di fuoco, i razzi, le ruote, le fontane luminose, la gran macchina finale che mutava quattro volte di disegno e di colori e finiva col crepitare assordante d'un fuoco di fila, mentre centinaia di serpenti luminosi si snodavano nell'aria scura. Il principino, accanto ai suoi parenti, non aveva tempo di dar retta a tutti, facendo gli onori di casa, giacché nella piazza e in tutto il quartiere la gente era ospite dei benedettini. Tutta la città s'era riversata lassù. Le signore con gli abiti estivi che portavano l'ultima volta, segnando quella solennità la fine della stagione. Donna Mara Fersa, con la nuora e i parenti di costei venuti da Palermo, stavano dalla parte opposta degli Uzeda. Don Mario era in campagna. Adesso appena si salutavano, per l'occhio del mondo. A donna Isabella era stato proibito di andare più in casa di donna Ferdinanda o di altri parenti del conte. La gente, a poco, aveva finito di chiacchierare su quel soggetto. Lo stesso Raimondo pareva essersi rassegnato. Non lo vedevano più correre dietro alla signora, né costei litigava più con la suocera, né s'atteggiava a vittima come un tempo. Quella sera aveva un abito veramente sfarzoso e tante gioie addosso che tutti gli occhi si volgevano su lei. Quando la folla cominciò a diradarsi, padre Gerbini, sempre galante, l'accompagnò alla carrozza. E come, giusto per combinazione, il cocchiere dei Fersa e quello del principe Francalanza avevano messo accanto i loro legni, Raimondo e il principe, nell'andar via, fecero una scappellata alle signore, alla quale risposero solo donna Isabella e lo zio palermitano. Ora, il domani di quella festa, una notizia straordinaria, sbalorditiva, incredibile corse di bocca in bocca per la città. Donna Mara Fersa aveva cacciato di casa la nuora. Era vero? Non era possibile, se la sera innanzi erano state insieme a San Nicola. E come? Perché? Quando tutto pareva finito? Ma i bene informati dicevano che non era finito niente e che la bomba era scoppiata giusto quella notte per l'assenza di Don Mario. Donna Mara, dopo aver accompagnato i parenti della nuora all'albergo ed essere tornata a casa ed aver preso sonno, aveva udito rumore nella camera di donna Isabella. Entrata da lei, l'aveva trovata mezzo nuda, con la finestra aperta e il cappello d'un uomo rotolato per terra. Se avesse fatto un momento più presto, li avrebbe colti sul fatto, ma dal balcone che dava sui tetti della scuderia, egli era scappato in un lampo. Senza bisogno di nominarlo, tutti comprendevano che egli era il conte. Bisognava vedere, aggiungevasi, donna Isabella, pallida come una morta, quando la suocera con voce strozzata le aveva gridato «Esci di casa mia!» Lì per lì, senza darle neanche tempo di infilarsi un paio di scarpe, in pantofole, come si trovava. Ella se n'era andata con la cameriera che le teneva il sacco all'albergo dove si trovava quel suo zio provvidenzialmente piovuto da Palermo. E se non c'era, dove l'avrebbe mandata? E Don Mario, il marito? Don Mario arrivò all'alba, a rotta di collo, mandato a chiamare con un espresso. Il piangere che faceva, come un bambino. Ne aveva voluto del bene alla moglie e allo stesso conte. Questo era stato lo sbaglio. Sua madre no, l'amicizia degli Uzeda non le aveva dato alla testa. Fin dal principio s'era accorta della piega che prendevano le cose. Se non fosse stata lei, il pasticcio sarebbe successo molto prima. Raimondo non avrebbe dovuto prendere tante precauzioni. Egli rischiava infatti la vita ogni volta. Quando Fersa andava in campagna, il conte entrava in casa di donna Isabella, avendo comperato tutte le persone di servizio. Ma dal portone della stalla che il cocchiere gli apriva, doveva salir sul tetto delle scuderie, scavalcarne la balconata e di lì entrare in camera dell'amica. Era stato un vero miracolo se per tanto tempo non l'avevano sorpreso. L'ultima notte, scappato senza cappello, gli sbirri di Ronda l'avevano incontrato e stavano per arrestarlo. Ma, conosciuto che era il conte Uzeda, l'avevano lasciato andare. Gli increduli, i curiosi, fecero capo alla polizia, ma lì furono mandati a spasso. E quel giorno stesso tutti videro il contino Raimondo al Casino dei Nobili, dove giocò e chiacchierò del più e del meno come di consueto. Possibile che sfidasse fino a questo punto l'opinione pubblica? O non era piuttosto da dubitare della storia che si narrava? Già correvano le versioni favorevoli a donna Isabella. Era levata a mezzanotte? Non aveva sonno. La finestra aperta? Per il gran caldo. Il cappello per terra? Un vecchio cappello del cocchiere, il quale s'era divertito nel pomeriggio a buttarlo per aria. Se tutte queste cose non s'erano messe in chiaro sul momento, bisognava incolpare quella furia di donna Mara. Non poteva soffrire la nuora. Tutti sapevano come l'aveva maltrattata. Chi parlava del conte? Che c'entrava il conte? Chi l'aveva visto? Era a casa sua. Si era raccolto subito dopo la processione del Santo Chiodo. Il principe, la principessa, tutta la famiglia, tutti i servi potevano attestarlo. Forse perché aveva fatto qualche visita a tempo addietro alla Fersa? Ma s'era allontanato subito, visto che prendevano in mala parte un'amicizia innocente. Aveva dunque ragione di non voler stare in quel paese, di ribellarsi contro la malignità dei propri concittadini. E a poco quelle voci acquistavano credito. Dicevasi perfino che Fersa l'avesse con la madre, per non aver dato tempo all'accusata di provarsi innocente. Tutta la città discuteva, commentava, giudicava ogni notizia relativa al fatto, appassionandosi più che per una caduta di regno. Chi parteggiava pel conte, protestando che un padre di famiglia come lui non si sarebbe messo a disturbare un'altra famiglia. Chi lo giudicava capace di questo e d'altro per soddisfare un capriccio. Scapolo non aveva fatto una vitaccia? Ammogliato non aveva fatto tanto soffrire la povera moglie? In quella circostanza, per buona sorte, ella era in casa di suo padre, a Milazzo. Giusto tre giorni dopo, i difensori di Raimondo trionfarono. Egli partiva per Milazzo, raggiungeva la moglie e le figlie. Donna Isabella, da canto suo, era partita per Palermo con lo zio. Chi ardiva ancora affermare che ci fosse stato niente di male fra loro? Quella sconsigliata di donna Mara Fersa aveva fatta la frittata. Gli increduli andarono al palazzo Francalanza e all'albergo per vedere se quelle partenze erano vere. Erano verissime. Donna Isabella e Raimondo erano partiti, l'uno per Milazzo e l'altra per Palermo. Il principe si apparecchiava ad andarsene al Belvedere. Fersa, con la madre, era già a Leonforte. Segue